allora torniamo in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Come avevamo già annunciato, siamo in collegamento con un compagno del collettivo autonomo universitario di Bologna, un compagno che di ritorno da Barcellona all'Hub Meeting ci aiuterà un pochino a fare il punto della situazione su quelle che sono appunto le prospettive per le lotte autunnali che questo vertice e questo appunto incontro internazionale ha iniziato a delineare. Pronto, ci senti intanto?
Sì, vi sento, ciao, buongiorno.
Ciao a te. Allora, insomma, se ci vuoi raccontare intanto come ci siete arrivati a Barcellona, no? Dall'assemblea fatta a Bologna con la Legge Liberation Front, allo speed con cui insomma dall'Italia si è costruita la partecipazione a quel meeting, e chi avete incontrato là, cioè quali erano le altre situazioni di Europa e del Nord Africa che sono venute con voi a discutere?
Sì, l'Hub Meeting di Barcellona ha visto la presenza di tantissimi attivisti e attiviste un po' da tutta Europa. Proprio come si chiama già il nome che è stato scelto per il meeting, Hub, quindi anche connessioni, ha visto la reale pratica della connessione tra saperi e proposte politiche da diversi collettivi, reti transnazionali. In modo particolare hanno portato il proprio contributo anche organizzando dei workshop, naturalmente Democrazia Reale IA, che tra l'altro è stato tra i promotori del meeting stesso, quindi si tratta del movimento spagnolo. Poi ancora UK Uncut, che sono quelle reti che in Gran Bretagna stanno dando battaglia contro i tagli al pubblico, c'erano degli attivisti islandesi, ancora una foltitissima delegazione italiana che ha visto la presenza naturalmente del KLF, del Knowledge Liberation Front di cui parlavi prima, che si era già dato appuntamento qui a Bologna, e anche gli stati generali della precarietà, che hanno organizzato entrambi dei workshop molto partecipati, sicuramente interessanti, che hanno dato un rilancio e come dire, alcune prospettive politiche anche per questo 15 ottobre da attraversare, che ormai ha le porte. C'è stata una videoconferenza molto interessante ospitata dal workshop del KLS, in cui due attivisti tunisini hanno presentato il meeting che si terrà a Tunisi la prossima settimana. Ci hanno un po' spiegato ormai anche nei dettagli come si andranno a organizzare le giornate di dibattito e di confronto a Tunisi, e ci hanno fatto anche un po' il punto della situazione in Tunisia. È stato sicuramente questa videoconferenza, questa proposta fatta dai compagni e dalle compagne tunisine, uno dei momenti, anche se vogliamo, molto importanti del meeting, perché fin dalle prime giornate, dai primi momenti assembleari, dall'assemblea plenaria, si poneva con forza l'importanza di andare oltre anche i confini istituzionali dell'Unione Europea, ma assumere, come dire, già una visione, anche una pratica che andasse al di là delle frontiere istituzionali dell'Unione Europea. Ecco, l'intervento degli attivisti e delle attiviste tunisine è stato sicuramente importante anche per marcare, proprio dal punto di vista pratico e reale, questa non solo volontà, ma anche proprio questa già lotta in atto che inizia a connettersi tra una sponda e l'altra del Mar Mediterraneo.
Ho capito, senti, prendendo un pochino quella che poi sono la dichiarazione uscita congiuntamente dopo appunto i giorni di riunione a Barcellona, insomma c'è un testo insomma abbastanza approfondito che tra le altre cose, cioè, si dilunga molto, no, su queste richieste in qualche maniera, regime fiscale unico, Unione Europea, il diritto all'insolvenza, tutta una serie di richieste, no, che poi principalmente vengono fatte ai vari governi e alla Banca Centrale Europea e alla Comunità Europea stessa. Quello che viene un po' da domandarsi leggendo questo documento è poi come questa roba si possa concretizzare in delle pratiche dirette, insomma, in qualche maniera, come si riesca poi a riportare questa roba in una dinamica di movimento che riesca a superare anche un po' il meccanismo della richiesta. Di questo insomma ne avete parlato, c'è qualcosa in cantiere, c'entra qualcosa con la settimana di mobilitazione che state già promuovendo prima del 15 ottobre?
Ma sicuramente una parte proprio da protagoniste l'hanno fatta l'esperienza delle accampate spagnole, presentate, dibattute da una parte come evento che è riuscito a costruire una critica pratica della crisi della rappresentanza, il rifiuto come dire di un'elite politica al governo, non solo intesa come cricca del malaffare, ma proprio come interna all'interno di un sistema che va rifiutato in toto. Ecco, quindi credo che l'accampata, per come è stata considerata, sicuramente può essere vista proprio come una prassi già in atto che non solo rivendica, ma anche cerca di costruire delle forme di relazione sociale alternative e anche antagonistiche rispetto al sistema che si contesta. e dall'altra parte sicuramente l'assunzione di un piano transnazionale di lotta, ovvero che non guarda più soltanto all'Unione Europea, ma quindi non si pone soltanto come soggetto che richiede delle riforme, ma anche che guarda altrove, no? E si confronta un po' con tutto il mondo e con tutte le lotte nel mondo, sicuramente è un primo passo che ottimisticamente viene anche assunto dal documento conclusivo per mettere in campo delle buone pratiche, come venivano definite, proprio per realizzare quelli che sono dei progetti. Qua il diritto all'insolvenza e la lotta contro l'austerità all'Hub Meeting è stata intesa non solo come un piano rivendicativo rispetto ai governanti, ma anche come strumento per agire la crisi e uscirne dalla parte giusta, sicuramente non dalla parte della finanza e dei banchieri.
Allora Fulvio, io ti volevo chiedere un poco, dato che tu sei stato là e hai visto un po' l'assemblea e tutti i partecipanti, volevo chiederti secondo te com'è la composizione sociale di quell'assemblea, chi partecipa e come a Barcellona, e anche per guardare all'Italia e vedere come rapportarci anche noi alla nostra piazza.
Ma sicuramente l'assemblea era partecipata da precari e da studenti, ma non solo, perché se poi andiamo anche oltre all'assemblea e arriviamo alla giornata di domenica, in cui dopo l'approvazione della dichiarazione finale siamo andati tutti in piazza, c'era la giornata di mobilitazione delle accampate che ritornavano dopo essere state per mesi a lavorare nei quartieri, ritornavano di nuovo in piazza. Ecco, la composizione del movimento spagnolo delle accampate sicuramente è molto indicativa rispetto alla domanda che mi ponevi. In piazza abbiamo trovato tutte le generazioni, dagli studenti medi fino ad arrivare ai pensionati. C'era un blocco molto rumoroso e determinato degli ospedalieri, quindi del servizio pubblico. Si parlava naturalmente di una fascia che va dai 30 ai 50 anni, fino ad arrivare a diverse forme di precarietà che erano tutte espresse in quella piazza. Sicuramente quella piazza è stata un po' anche lo specchio di questo movimento che viene e che durante l'assemblea dell'Hub Meeting era decisamente rappresentato, sia per quanto riguarda le narrazioni delle lotte che tutti gli attivisti ponevano a dibattito, ma anche poi proprio per la composizione stessa, sia dalla delegazione islandese fino a quella italiana. Insomma, c'era questo spazio di reciprocità tra generazioni e tra figure sociali in movimento che in Europa sta cercando di incidere contro la crisi.
Ok, insomma, per superare anche un pochino il discorso sul meeting di Barcellona, ci hai detto la settimana prossima sarete impegnati a Tunisi, insomma, questo incontro lanciato dalle realtà tunisine che nella primavera scorsa hanno animato e dato il via a quella che poi è stata denominata la primavera araba. Ti chiediamo, insomma, qual è il percorso che state immaginando verso il 15 ottobre, che mi pare che anche a Barcellona sia stata un po' la data designata, insomma, per iniziare a scendere in piazza insieme in quello che ti dicevi, appunto, essere uno scenario di lotte che si estende oltre i confini nazionali.
Certo, l'appuntamento di Tunisi è stato assunto come un meeting importante, una tappa sicuramente di rilancio del 15 ottobre, come dicevo prima, non per retorica ma anche proprio per la forza delle lotte che troveranno convergenza in queste quattro giornate che si annunciano veramente intense di discussione e di confronto su un'agenda politica transnazionale. Va detto che questo meeting è stato pensato molti mesi fa, durante il meeting di Parigi del KLS a febbraio, quando un attivista tunisino lanciò la proposta, e contemporaneamente arrivò anche la notizia che il regime Mubarak era stato buttato giù dalla piazza. Tra gli applausi di quella partecipatissima assemblea, che vedeva più di 300 partecipanti, delle delegazioni un po' di tutta l'Europa, fu lanciata questa proposta dell'appuntamento di Tunisi. Con il 15 ottobre, che da maggio ha incominciato un po' a girare un po' come uno spettro per l'Europa e per il mondo, sicuramente l'appuntamento tunisino adesso diviene un appuntamento centrale anche per rilanciare quella data e, come si diceva prima, per farla per verificare, per farla uscire anche comunque da quelle che sono le frontiere istituzionali dell'Unione Europea. gli attivisti tunisini ci dicevano che la questione del 15 sarà assunta e dibattuta anche dal meeting, e sicuramente le adesioni che continuano ad aumentare di giorno in giorno un po' da tutti gli angoli del mondo ci fanno capire che la possibilità c'è tutta, il potenziale c'è tutto perché questo 15 ottobre sia davvero un appuntamento globale.
Va bene, noi ti ringraziamo per il tempo che ci hai concesso e ci andremo sicuramente a risentire prima di questo 15 ottobre per sapere come, appunto, come procedono i percorsi di avvicinamento e anche, perché no, per sapere come è andato, come starà andando il meeting di Tunisi. Ti mandiamo un abbraccio, in bocca al lupo, e ci andiamo a risentire presto.
Grazie, a presto, ciao.